Benvenuti, figlie e figlie carissimi, a questo nostro incontro di cellule. Ci troviamo nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo secondo. Farò soltanto i primi 12 versetti. Gli altri li faremo la prossima volta. Ricordate per un attimo soltanto ciò che Paolo aveva detto sostanzialmente nel primo capitolo. Noi siamo venuti in mezzo a voi e voi vi siete convertiti al Dio vivo e vero, allontanandovi dagli idoli. Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 9. E questo unico Dio vivo e vero, dice Paolo, è il Dio di Israele. Gli altri sono idoli, falsi e bugiardi. La parola chiave di questa unità si trova al versetto 2, quando dice: ma dopo aver subito oltraggi a Filippi, abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il Vangelo. Qui Paolo non nasconde che per compiere la sua missione ci vuole il coraggio. Il verbo greco qui usato è parresiazomai. Da qui deriva il sostantivo parresia. Che cos'è questa parresia? E il parlare con franchezza, il parlare chiaro. La predicazione è stata fruttuosa perché Paolo pone le sue radici in Dio e Paolo insiste nella purezza del suo atteggiamento. C'erano allora ed anche oggi propagandisti religiosi, apostoli mossi da intenzioni meno pure, come ricerca di interesse personale o di prestigi, che possono inquinare sia l'annuncio che il servizio che deve essere fatto alla comunità. E al versetto 3-4 Paolo chiaramente dice: il nostro invito alla fede non nasce da menzogna, né da disoneste intenzioni e neppure da inganno, ma noi annunciamo il Vangelo non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. È bello Paolo che sta dicendo: io vi annuncio il Vangelo dopo aver attraversato molte prove. Sì, Dio stesso ha messo alla prova il suo apostolo perché sia totalmente suo. Ecco che sia chiaro, anche noi battezzati avremo le prove. Dio prova i suoi amici. Paolo qui sta vivendo proprio quello stesso tipo di atteggiamento interiore che Gesù richiede a Pietro. Qui ci troviamo Giovanni 21:15. Gesù è risorto, si trova sulla spiaggia con il fuoco acceso. Pietro era andato a pescare. Quando Giovanni gli dice: il Signore, Pietro si butta in mare, raggiunge il Signore gli dirà: Simone, figlio di Giona, mi ami tu più di costoro? E Gesù lo chiede per 3 volte a Pietro: mi ami, mi ami, mi ami? E Pietro risponderà: sì, ti voglio bene. Cioè praticamente dice: Dio, devi lasciare ogni cosa per me, ti devi fidarti solo di me. Così Paolo, il Signore lo sta mettendo alla prova, perché Paolo deve piacere solo a Dio. E al versetto 5 dice: ma infatti abbiamo usato parole di adulazione, come sapete, ne abbiamo avuto intenzione di cupidigia, Dio ne è testimone. Qui Paolo sta facendo un giuramento: Dio mi è testimone. Sta dicendo: potete pure non credermi, potete pure pensare che io stia usando parole per mostrarmi davanti a voi per quello che non sono, ma Dio mi è testimone. Sta chiamando Dio stesso come testimone a conferma della genuinità di ciò che dice. Qui anche noi dobbiamo capire che la parresia, il parlare franco e con chiarezza, è parte integrante della nostra fede cristiana. Fatevi questa domanda, lo faccio anch'io. Dico sempre con coraggio la verità, senza paura? e al versetto 6-7 dice così Paolo: e neppure abbiamo cercato la gloria umana né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi come una madre che ha cura dei suoi figli. Paolo qui sta dicendo: ho sempre provveduto a me stesso lavorando per voi come una mamma. Il termine qui veramente è trofos, cioè che non è proprio madre, ma la nutrice. Paolo usa questo termine ed è bello. Io sono, non sono una madre, ma vi amo come se fossi una mamma. Paolo dà ai Tessalonicesi ogni cosa come una mamma che dà il latte materno ai figli. Lui difende e dà il latte spirituale ai suoi figli. Ecco un aspetto di questa parresia che tutti noi dobbiamo avere. Avere questa tenerezza è l'aspetto umano della parresia paolina e deve essere l'aspetto vero, autentico di ogni pastore e di ogni battezzato. Lo dice chiaramente al versetto 8: così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Paolo è disposto non solo a comunicare il Vangelo, ma a dare la vita. Com'è bello questo, dare la vita. E lo dice anche al versetto 9. Voi ricordate infatti, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica, lavorando giorno e notte per non essere di peso ad alcuno di voi, vi abbiamo annunciato il Vangelo di Dio. Sì, Paolo in questo non è che orgoglioso, ma non vuol far pesare la sua autorità di apostolo sugli altri. Lui provvede alle sue necessità con il lavoro. Lui era un tessitore, lui ha sempre lavorato. La sua famiglia era ricca, per questo lui ha potuto acquistare la cittadinanza romana. Lui è un cittadino romano. Ecco perché quando si appellerà a Cesare andrà a Roma e sarà non crocifisso, perché gli schiavi erano crocifisso, ma sarà decapitato. Quindi Paolo sta dicendo: ho fatto sacrifici per voi, come lo fa una mamma. Ecco questa tenerezza paolina, e deve essere la stessa tenerezza di tutti coloro che testimoniano il Vangelo. E continua al versetto 10 dicendo: voi siete testimoni, e lo è anche Dio, che il nostro comportamento verso di voi che credete è stato santo, giusto e irreprensibile. Com'è bello qui Paolo lo dice chiaramente: il mio comportamento, io mi sono comportato con voi in un modo giusto, irreprensibile. Paolo è certo di tutto questo e dice: io ho le mani libere, le mani pulite, io non mi sono mai lasciato condizionare da nessuno, nemmeno dai benefattori. E dopo aver fatto riferimento a questa figura materna, ai versetti 11-12 dice: sapete pure che, come fa un padre verso i propri figli, abbiamo esortato ciascuno di voi, vi abbiamo incoraggiato e scongiurato di comportarvi in maniera degna di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Vi ricordate? Prima Paolo si era riferito all'immagine materna, come quella dimensione nutritiva, come una mamma che dà il latte. E era la dimensione nutritiva del suo insegnamento. Adesso Paolo vi aggiunge la dimensione paterna, l'immagine paterna. Lui è come un padre che incoraggia ed esorta i propri figli a vivere i veri valori. Anche voi dovete fare allo stesso modo. Incoraggiate i vostri figli, incoraggiate coloro che hanno una fede più debole, così come deve fare ogni presbitero. Noi non dobbiamo avere altri interessi se non la predicazione del regno di Dio e la gloria di Dio. Ecco com'è bello questo. Paolo è certo di questo. Io vi esorto, io vi incoraggio, dice San Paolo, e anch'io voglio dirlo a voi tutti. Io vi esorto, figli e figli carissimi, a vivere sempre Dio. Siate semplici come le colombe e prudenti come i serpenti. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Amate il Signore e fatelo amare. Date loro testimonianza vera, autentica. Niente e nessuno ci porterà lontano dal cuore di Dio se noi agiamo solo per l'interesse del regno dei cieli e della gloria del Signore. Tenetevi tutti per mano e celebriamo insieme il Padre nostro. Com'è bello chiamare Dio Abba, come ci ha detto Gesù. Quando vi rivolgete a Lui, rivolgetevi chiamandolo Abba, babbuccio nostro. Teniamoci tutti per mano. Idealmente sto qui, in mezzo a voi, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie, figli e figlie carissimi. Cerchiamo di vivere questa lettera ai Tessalonicesi con grande serenità e gioia. È il primo scritto, vi dicevo anche l'altra volta, il primo scritto cristiano fatto, vi dicevo, nella primavera del 49. È la prima volta che sentiamo il termine Vangelo. Bella notizia, ve lo dico forte e chiaro: voi siete il Vangelo per Secondigliano. Portate la bella notizia, portate Dio agli altri. Amen, amen.